Allora, Paola Cortellesi, Riccardo Milani. Siete stati presentati giustamente come i principi della commedia italiana di questi anni, ma il film che avete presentato qui nella rassegna di 01 Rai Cinema non è affatto una commedia, no. E sarà stato assolutamente sorprendente per molti che conoscono Paola e Riccardo per I gatti in tangenziale, per Mamma e papà, per tutti questi film di grande successo, scoprire che all'inizio della loro collaborazione, perché era il primo film che...
Ma in realtà io sono solo interprete del film, non sì, era una collaborazione, insomma, come adesso alle sceneggiature o alle storie. Riccardo mi chiamò per questo film che aveva scritto lui con Domenico Starnone e io ho interpretato il ruolo, insomma, che
sì,
mi
sì,
ha
certo,
proposto.
Ecco, però la prima volta che lavoravate insieme.
La prima volta che ci siamo conosciuti, però.
E quindi è stato un avvio professionale, sì. E detto sottovoce, non solo professionale, credo. Ecco, un film che racconta la crisi di una grande azienda, una multinazionale nella provincia italiana, una storia realizzata nel 2003, se non mi ricordo male, ma credo, ahimè, ancora attualissima. Oggi, se la dovessi riscrivere, forse, chiedo a Riccardo, non ci sarebbe da cambiare una virgola.
Ma intanto, buonasera, scusate il ritardo. No, adesso sarebbe più complicato farlo fin così, secondo me, per una serie di motivi che non so ben definire, però intanto l'autocensura di chi scrive, degli autori, insomma, in generale. Di chi produce, anche, forse anche di chi distribuisce, non lo so, però insomma all'epoca era già molto complicato fare un film così. È una storia che parte tra il 99 e il 2000, quando una fabbrica di gomme, di pneumatici, in provincia di Latina chiude e mette e licenzia 547 operai e mette, diciamo, a rischio l'equilibrio di 500 e passa famiglie, insomma, ecco, quindi... una storia vera che nasceva da racconti di amici, di persone che conoscevo, in Abruzzo, in un piccolo paesino, un piccolo centro che stava morendo allora ed è quasi morto adesso. Allora c'erano migliaia di persone, adesso ce ne sono 80-100. Altro fenomeno che il film in qualche modo racconta, il tema dello svuotamento dei centri montani, e racconta della salute, del ricatto del lavoro, insomma, ecco, sulla salute, quindi sul fatto che gli stessi operai, pur sapendo i rischi che correvano quotidianamente, insomma, nell'ambiente di lavoro, in alcuni reparti, correvano pur di mantenere il posto di lavoro. Quindi anche lì la questione sindacale. È un film che non è una commedia, ma è intriso di commedia, nel senso che questi ragazzi, che io mi ricordo bene, che tuttora sento e frequento telefonicamente di tanto in tanto, perché tengono il conto dei morti, purtroppo, no? Tengono il conto delle condizioni in cui gli ex operai vivono e sopravvivono, e vivevano così, cioè avevano un misto di commedia e di dramma, cioè pure vivendo una tragedia riuscivano comunque a starci dietro anche durante la lavorazione e a ridere e scherzare.
Abbiamo due microfoni. Allora, il mondo del lavoro, il mondo operaio, il proletariato, non è un argomento che ritorna troppo spesso nel cinema italiano. Ecco, ti chiedo se quando hai fatto il film hai più pensato a Ken Loach o a una tradizione che da Monicelli, penso ai compagni, a Petri, la classe operaia va in paradiso...
Sono tutti, come dire, esempi troppo nobili. Quindi no, pensavo a questi amici, pensavo a come mettere, a come raccontare la storia di queste persone, che mi sembrava un dramma sociale e culturale insieme, mi sembrava insomma uno spaccato di paese che andasse raccontato. Mi ricordo che quando raccontai a Domenico Starnone la prima volta il soggetto, lo raccontai a voce, male, poi gli diedi qualche pagina da leggere, dopo un po' mi chiamò e disse: non sto pensando ad altro che a questo film, a come farlo e come raccontarlo. Un po' perché anche allora, nel 2001, quando il progetto è partito, anche lì, in quel momento lì, già non si parlava più di operai nel cinema, insomma, ecco, nel cinema italiano e non solo. Quindi gli esempi nobili sono troppo alti, però ecco, se ti parlo di commedia e di tragedia, perché mi andava di raccontare quella storia lì con il registro che più o meno avevo assorbito negli anni, il motivo per cui ho cominciato a fare questo lavoro, cioè alcuni film di commedia che secondo me hanno raccontato molto bene la storia del nostro paese.
È un film segnato da rabbia e dolcezza, non so se sei d'accordo e se ti ritrovi in questi due sentimenti.
Sì, però sono due sentimenti che mantengo, cioè io penso di mantenere, magari sbaglio, magari non ci riesco, però cerco di mantenere sempre, perché sono quelli con cui convivo. E la mia vita è tuttora costellata di questo, di rabbia, di sentimento, cioè perché penso che ci siamo abituati troppo alle cose brutte, facciamo l'abitudine troppo spesso e troppo facilmente alle cose brutte, e però siamo capaci di grande umanità, insomma, ecco un po' la nostra caratteristica, credo così. Però la mia vita è così, cioè io vivo con questo modo. Vivo arrabbiandomi anche quotidianamente con le cose che vedo, la violenza a cui ci siamo abituati, no? Con cui spesso si rischia personalmente, anche oggi su una strada, insomma, stavo qui e ci è capitato, insomma, quindi sono due elementi sui quali non solo vivo la mia vita, ma cerco di costruire i film che faccio.
Paolo, è un film molto maschile, perché tre protagonisti sono Silvio Orlando, Claudio Santamaria e Michele Placido, che interpretano tre prototipi di operai, e poi c'è questo personaggio femminile che rappresenta un po' un mondo femminile ancora più, come dire, soppresso, ancora più schiavo di una certa situazione economica e soprattutto sociale.
All'epoca ho potuto interpretare una giovane donna, e ci sono vari tipi di donna, c'è la moglie di Michele Placido nel film, che è una donna, no, che rientra in un certo schema che ben conosciamo, che è a casa, che lo sostiene e che a volte si prende anche il cazziatone per aver provato a fare qualcosa in più, come nel caso, insomma, della pasta, eccetera. Cioè è un tipo di donna più remissiva. Il personaggio che interpreto è una che non vuole essere tra quelli che restano. In questo film quelli che restano sono o dei disperati o degli eroi. Silvio è eroico, il personaggio di Silvio Orlando, invece, che le persone che decidono di restare in questo piccolo centro che si sta svuotando, e c'è il pazzo, il matto del paese, che invece è un disperato. Lei non vuole far parte né degli uni né degli altri, se ne va, molla, lascia stare, non combatte per, insomma, per la propria terra. È un bel personaggio, ed è anche questo un personaggio che abbiamo conosciuto, nel senso che i tre veri protagonisti di questo film ci hanno realmente seguito durante le riprese, ed è stata una cosa molto, molto forte da fare, molto emozionante. Raccontavamo una storia di morti sul lavoro, di morti in fabbrica, e quindi insomma era piuttosto forte, però abbiamo trovato anche, come diceva prima Riccardo, il tempo, loro hanno trovato anche la voglia di leggerezza, insomma, fuori dalle riprese, ma anche dentro le riprese c'è stata questa leggerezza, insomma, una cifra stilistica di Riccardo, devo dire che c'è sempre. Quindi insomma, non, in questo caso questo personaggio poteva secondo me essere anche un uomo, nel senso che non vale la scelta che fai, restare o andare via, e lei fa la scelta, insomma, forse più facile, però anche in quel momento l'unica possibile, ecco.
Questa vostra collaborazione poi, per venire un po' alla vostra storia, è proseguita con un altro film, tutt'altro che commedia, Piano Solo, dove tra l'altro tu interpreti la sorella del protagonista, e credo sia stata un po' forse una delle primissime cose importanti che hai fatto, perché nonostante, come si dice nel cinema, non esistono piccoli ruoli ma piccoli attori, lì aveva una parte dal punto di vista quantitativo...
Una piccola parte.
Una piccola parte, ma... Però è stato un personaggio,
molto
un percorso
intenso.
Importante. Sì.
Anche lì devo dire, lì mi sono trovata un po' nella situazione in cui si sono trovati i nostri tre grandi interpreti nel film. E ho lavorato fianco a fianco con un personaggio reale che mi ha seguito, quindi dovevo interpretare un personaggio realmente esistente, che è la sorella di... di Luca Flores, e lei, Barbara, ci ha seguito durante le riprese. E anche lì sei con una materia, insomma, viva, una materia molto delicata, e quindi devo dire che se da una parte, insomma, mi ha un po' inibito, dall'altra probabilmente mi ha aiutato a lavorarci insieme.
Senti, intorno in questi incontri si fa sempre una domanda stupida e ve la faccio. È più facile fare la commedia o fare un film drammatico? Ed è rivolta ad entrambi.
Da sceneggiatrice è molto più difficile fare un film di commedia, naturalmente, e anche da interprete, per quanto mi riguarda. Penso che determinate situazioni, diciamo, che siano... penso che riuscire... Non penso, ho la certezza che... scrivere uno sketch, che è un'altra cosa, che è parte del mio lavoro da più tempo, scrivere delle sceneggiature divertenti è una cosa complicatissima, è un ricamo che a volte non riesce, quando riesce però voli.
Ma non lo so, io so che la cosa più sincera che posso dire è che la disperazione è la stessa. Anche se i film sono, magari riescono più divertenti e sono magari sono considerati film divertenti come Gatto, in realtà Gatto secondo me racconta un dramma del paese importante, per cui io sto male, non so come, cioè la cosa nasce dal fatto che secondo me va raccontata la divisione che c'è nel paese, no? Quindi lo scontro sociale e chi alimenta la divisione, no? Chi soffia sul fuoco della divisione e lo fa scientemente, insomma, ecco, io penso che questo sia un tema importante. Su questo abbiamo fatto un film che è sì molto divertente, ma di fondo ha quello che io sento, che percepisco tutti i giorni, la possibilità che questo paese a un certo punto arrivi in una linea di sottile in cui poi non si riprenda più, no, e non si riprende più, e possa poi da lì in poi precipitare in qualcosa di più grave, no? Io questa sensazione ce l'ho, continuo ad avercela, penso che questo orlo sia sempre molto vicino. Quindi i film di commedia poi nascono sì per essere divertenti, per essere larghi, e questo è un altro tema, però cioè il fatto che i film che citavi tu prima, sia Il posto dell'anima che Piano solo, sono film che hanno avuto un raggio corto, no, di diffusione. I film successivi hanno avuto un raggio più lungo, no, sono più aperti, sono... E questo è andato così, diciamo, questo percorso si è man mano formato, perché strategicamente, anche oltre che istintivamente, la commedia ha preso un po' più il sopravvento, no? Era anche un modo per raccontare in maniera più diffusa e più, no, il discorso di essere popolari. Entriamo poi in un altro ambito, però ecco, nascono tutti, diciamo, dalla stessa radice, però ecco, e sono difficili entrambi secondo me, perché poi la domanda che dici tu è stupida, ma insomma è stupida relativamente, insomma, è una domanda molto seria, perché è complicato, perché per far ridere bisogna essere capace a far ridere, insomma, quindi anche essere popolari secondo me è una qualità. Per esempio, quando si parla di film di qualità, di film popolari, no, li si divide in due, si fa secondo me un errore, ma lo dico da spettatore. Cioè io penso che una qualità di un film possa essere anche quella di essere largo, di essere, no, fruibile e popolare. Il problema è cosa arriva, ecco, e siccome se arrivano cose decenti il film è più di una commedia popolare.
Paolo, lo ricordavi anche un attimo fa, nelle ultime performance, nei nostri ultimi film, tu non ti limiti appunto a interpretare il film, ma sei intervenuta in fase di scrittura, e credo che sia una cosa a cui tieni molto, che ti piace sempre di più. Ecco, come è avvenuto questo passaggio, e come ha reagito il tuo regista quando hai detto: beh, adesso ci metto mano anch'io alla scrittura?
In realtà non era, avevo interpretato dei film che Riccardo mi aveva invitato, insomma, a interpretare, come Il posto dell'anima e come Piano solo, e poi ho chiesto a Riccardo se volesse fare la regia di un film che avevo in mente, e insieme a Furio Andreotti, insieme a Riccardo, perché poi era un'idea che abbiamo sviluppato insieme a Giulia Calenda, scusate se esisto, prodotto da Lucisano, distribuito da 01, ed è stato un film che sentivo la necessità di fare come sceneggiatrice, perché volevo raccontare una storia. Era una storia naturalmente legata alle donne, che palle, questa parla sempre delle donne, però era legato a un episodio che mi era successo nel lavoro di invisibilità, una cosa che mi aveva fatta sentire invisibile. E per cui io, da autrice in un tavolo di autori quasi esclusivamente maschi, raccontavo una storia. I miei due coautori erano seduti a fianco a me, ma insomma, chi poi ascoltava la storia e replicava guardava gli altri due maschi di fianco a me. E questa è una cosa che capita spesso a molte donne, capita sulla, vedo che annuiscono, quindi è una cosa che capita tanto. E che non ha niente a che vedere con le violenze, non ha niente a che vedere con cose più gravi, orribili, che possono capitare purtroppo, ma questa è una cosa che capita, è sottile, è piccolina e ti lavora. E le donne l'hanno molto amato questo film, e quindi era una storia, naturalmente l'abbiamo messa, come facciamo quando si raccontano le storie drammatiche, si mettono in commedia, perché i drammi, tanto sia le commedie che i drammi, sono dei drammi di base. Però, perché è un dramma, va raccontato come tale, l'altro è un dramma e serve il guaio per far ridere qualcun altro, un guaio c'è sempre. Abbiamo raccontato, ci siamo inventati la storia di questa architetta, donna bravissima, impeccabile, iper preparata, che però si chiama Serena Bruno, e in automatico viene scambiata per la segretaria di se stessa, cioè la segretaria del dottor Bruno Serena, dell'architetto Bruno Serena, perché insomma, la donna che fa un passo indietro, la donna in gamba dietro a un grande uomo, è una figura che ben conosciamo e che ormai ci rimane un po' sul gozzo, come diciamo tutte quante, e quindi ci siamo inventati questa storia. Presenta un progetto meraviglioso, ma con questo nome e cognome la commissione fa prima, piuttosto che pensare che è lei l'autrice di questa cosa, lì presente, pensa che sia la collaboratrice numero uno di un grande architetto maschio, il frontman, e quindi da lì insomma parte una nostra commedia, che è la commedia degli equivoci, che però chiaramente ci ha trovato tutti quanti, parlo di noi quattro, insomma ognuno nei suoi ruoli o nel suo ruolo d'accordo nel voler raccontare una storia del genere.
Questo team poi ha proseguito, perché anche sì, nei successivi lavori, le successive commedie le avete sempre scritte con la stessa squadra.
Sempre la stessa squadra, Mamma o Papà, che era un remake di un film francese, e poi Due gatto in tangenziale, con e senza goccia di morto nel titolo. Ma cosa ci dice il cervello anche, sì. L'abbiamo fatti tanti insieme, siamo sempre insieme. Non io e te solo, dico anche con Giulia Calenda e con Furio Andreotti, per fortuna, se ci fossero loro sarebbe l'inferno.
Ecco, come servono un po' questi due altri interventi, Giulia Calenda e Andreotti, a come dire, mettersi in mezzo in un rapporto che rischia di essere complicato, essendo professionale e privato nello stesso tempo?
È complicato.
No, loro aiutano molto, ci cantano la canzone di Casavianello, chi esce a fumare, chi fuma dei due, adesso non sto a specificare, guardano nel vuoto, guardano il telefono a un certo punto, tamburellano sul muro, insomma non ci hanno mai gridato basta, smettetela, noi non ne possiamo più. Devo dire che sono stati sempre elegantissimi, li voglio ringraziare pubblicamente, grazie Furio, grazie Giulia, che ci sopportano, perché in fase di sceneggiatura si discute tanto, e lo fai chiaramente con i tuoi colleghi, però quando hai tanta confidenza ti permetti cose che con un collega non puoi permetterti, invece noi andiamo proprio, ma poi dopo tutto si appiana, tutto. Sì, lo so, è una cosa che non si fa, qualunque diciamo psicanalista ti direbbe ma non fare una cosa adesso, io, ma non ci vuole nemmeno una figura così competente, pure basterebbe mamma, un amico che ti dicesse questo, quindi noi lo sappiamo, però alla fine dai e dai lo facciamo, quindi diciamo che nel periodo in cui si scrive il film, che a volte insomma richiede alcuni mesi, sì. E abbiamo chiamato gli avvocati anche,
sì.
Sì. Però ancora non hanno fatto, no.
Senti, per venire all'ultimo film, il vostro ultimo lavoro, Il gatto in tangenziale 2, o come Ritorno a coccia di morto, ecco, quando c'è un grande successo, e il primo è stato indubbiamente un grande successo, è quasi inevitabile pensare a un sequel, ma voi ci avevate pensato fin dall'inizio, in fondo quell'ultima scena, quell'ultimo incontro sulla panchina di Piazza Cavour predisponeva in qualche modo a un secondo capitolo, o no?
Avevamo pensato, e il film che stava maturando dopo Gatto era un'altra cosa, era molto virato sul mondo cattolico. Insomma, io ero stato invitato a una proiezione di Come un gatto in tangenziale in una parrocchia di Milano e raccolto l'invito sono andato e ho visto un po' come lavoravano. Ecco, sono stato lì un pomeriggio, poi sono tornato lì con Furio, con Giulia, perché secondo me c'era del materiale su cui riflettere. E il film nasceva da questo. In quel momento lì, in quel periodo lì, la Chiesa era un po' sotto attacco, cioè c'erano lacerazioni importanti, lo stesso Papa era messo sotto attacco. Devo dire, anch'io facendo sopralluoghi per cercare una chiesa dove girare poi Ritorno a Coccia di Morto, incontravo parroci che mi dicevano: questo non è il mio Papa, me lo dicevano a me, estraneo, insomma, ecco, così lo dicevano ai fedeli la sera, insomma, ecco, ed era una situazione che, insomma, mi colpiva molto, ecco, per cui ho... A un certo punto la riflessione l'abbiamo fatta sull'idea di inserire Paola, perché volevamo, insomma, fare un altro film insieme con lei protagonista nel mondo cattolico. Dopodiché poi tutto è rimasto questo tema, inserito però in un'idea di un seguito di Gatto in tangenziale. I produttori, devo dire, non da subito, no, ma nemmeno noi ci pensavamo. Succede che ce lo chiedano adesso dal pubblico, cioè nel senso, questo secondo film ha un finale forse ancora più aperto del precedente, e moltissimi ci hanno chiesto in sala mentre accompagnavamo il film se ci sarebbe stato o meno un terzo, ma insomma, ecco, non è nei piani.
Però l'idea è venuta... scusami.
Non lo so questo, poi ecco, noi non ci pensavamo all'inizio, figuriamoci adesso. Quindi non lo so, insomma, ecco, il problema è le cose da raccontare, cioè c'è materia nuova da raccontare, questo è un po' il punto, ecco, e molto da approfondire, però secondo me c'era sul mondo di Giovanni e sul mondo di Monica, ecco, su un paese ancora diviso, ecco, mi sembra che anche lì le cose non siano cambiate molto, ecco, in questi 3 anni. Quindi.
Senti, invece questo progetto sul mondo cattolico, che mi pare di capire non fosse proprio una commedia, almeno da come lo hai presentato...
No, era una commedia, anche lì insomma pensavamo una commedia, abbiamo pensato a Paola Suora, abbiamo pensato un po' di cose, insomma, come raccontarlo, così è... Perché ci colpiva questa lacerazione interna al mondo cattolico, ecco, una cosa che ci ha colpito molto, pur non essendo né io né Paola, né credo neanche Furio o Giulia, insomma, cattolici, quindi... però era una cosa che ci ha colpito molto, come mi ha colpito molto vedere l'attività di quella parrocchia a Milano. Io lì ho rivisto l'attivismo che vedevo negli anni 70 nelle sezioni di partito, non so come dire, quell'interesse per il sociale che mi sembrava sparito, improvvisamente lì l'ho visto rifiorito, quindi quella cosa lì mi ha colpito molto.
I nostri personaggi sono dopo quest'idea che ha raccontato Riccardo, c'è stato il lockdown, c'è stata la pandemia, e lì, volendo continuare a raccontare questa storia, perché ancora di più con la pandemia, poi chi si occupava dell'urgenza a breve raggio erano moltissimo, no? I parroci, quelli pratici che si occupano delle cose del primo soccorso, e però in quell'isolamento totale abbiamo anche sentito così un po' che c'erano varie urgenze, una a breve termine, una a lungo termine, cioè non si stava, il mondo della cultura, dell'arte, del racconto in generale non stava sparendo, c'era soltanto insomma, una persona davanti a uno schermo, e doveva essere così naturalmente, quindi si era un po' isolati. Ci sono però generazioni che sono al secondo anno di isolamento e si stanno abituando così, e quindi tutto ciò che è condivisione e che è uno stimolo a condividere, che è uno stimolo culturale, che sia un concerto, che sia la nostra tradizione lirica, che sia un racconto a teatro, una storia, una pièce, un film di qualunque tipo e qualunque genere esso sia, è comunque in sala o in teatro o in una sala da concerto all'aperto, è motivo di condivisione. Ecco perché in questi giorni ormai da mesi stiamo, insomma, chiunque faccia questo lavoro sta, al di là del proprio progetto, che sia fuori il proprio progetto o no, sta spingendo sta dicendo a tutti di tornare in sala, vedere tante persone insieme ed è emozionante. Prima eravamo, scusate se abbiamo fatto tardi, avevamo un dibattito al Teatro Piccinni pieno di gente con il distanziamento, naturalmente con tutte le misure di sicurezza. Questo è un ritorno necessario, altrimenti le sale diventeranno un posto per collezionisti, per amato come i collezionisti di vinili. E non può essere una cosa del genere. Nella sala, così come nella platea di un teatro, c'è la condivisione. Questo isolamento ci faceva paura. Ci sembrava così, aprisse uno scenario che già si stava, diciamo, delineando prima della pandemia, che poi, insomma, la pandemia ha chiaramente esaltato, incoraggiato. Ecco perché ci sono venute in mente le due urgenze. Quando si parla di cultura, vabbè, prima ci sono altre urgenze. È vero, c'erano le urgenze a breve termine, c'erano persone che avevano bisogno di pasti, di questo si stava occupando un certo tipo di...
I nuovi poveri che si affollavano nelle mense.
Si affollavano nelle mense, dunque evidentemente c'è quel problema e si pensa che... E la sensazione, no, aspettiamo, non si può parlare dell'altra urgenza, che è quella della testa, della mente, degli stimoli per i ragazzi, per un quindicenne. Un quindicenne che si è trovato in mezzo alla pandemia è un ragazzo che è cresciuto con altri parametri. Ed è difficile farlo ritornare a condividere con i suoi amici delle cose. Quindi ci sembrava giusto parlare delle due cose e quindi bisognava combattere, perché sono due temi giusti, sono due cose giuste, entrambe. E chi può combattere così all'infinito sulle proprie posizioni, mantenendoli, questi due personaggi, cioè Monica e Giovanni, che sono in costante conflitto. Ci sembrava bello il progetto di Giovanni di portare, come insomma nella trama del film, la bellezza nei luoghi dove, insomma, la bellezza non l'hanno mai vista, e così, insomma, su questo innescare la lotta eterna tra loro due, che poi sono Don Camillo e Peppone, diciamo, cioè, sono...
Va bene, noi abbiamo esaurito il nostro tempo a disposizione, quindi ringrazio Paola, ringrazio Riccardo.
Grazie a tutti, grazie.
Questa sera il film passa alle 9:30 al Piccinini, per chi ha voglia di vedere ancora, al Kursaal, questa sera Il posto dell'anima. Grazie.